love reading books, it's fun. I often read them with my mom. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. When I'm sitting on my bed, I go exploring in my head to Neverland with Peter Pan, then off to Hogwarts with a bang. Hey, Harry Potter on the way, your Captain Hook, oh what a day.
E benvenuti al caffè letterario di Radio Bla Bla. Buonasera, buonasera a tutti da me, da Francesca e da Andrea, che è tornato dopo l'assenza di martedì scorso, che mi ha lasciato qua in balia di Matteo. Andrea, non farlo mai più, rimani qua con me sempre. Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, quindi martedì sera alle 19.30 circa, da www.radiobablanetwork.net oppure dall'app di Radio Bla Bla, che vi ricordo potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone e quindi ascoltarci da dove vi pare. Un'altra puntata all'insegna dei libri, all'insegna degli autori, quindi tra poco parleremo, introdurremo anche il nostro ospite di questa sera. Un'altra puntata all'insegna dei misteri d'autore, la nostra nuova rubrica che ogni martedì ci fa scoprire un piccolo segreto, una piccola curiosità su autori del passato che tutti siamo abituati magari a conoscere, anche se non abbiamo letto, ma insomma i nomi li conosciamo tutti, e quindi ci incuriosiamo un po' con questi aspetti un pochino più pazzerelli e frivoli che riguardano questi autori, così non si sa mai che ci viene anche voglia di leggere libri. Insomma, ogni scusa è buona. Vi ricordo che per interagire con noi in diretta potete scriverci un'email a diretta@radiobablanetwork.net oppure inviarci WhatsApp ed SMS al 388-628-4150. Tra l'altro, c'è appena stata a Milano, ne parlo anche se non è propriamente un libro, ma è il mio fumetto preferito in assoluto, la marcia degli zombie al Duomo di Milano in occasione del Dylan Dog Horror Day, che è stato organizzato perché Dylan Dog compie 30 anni di vita editoriale. Quindi c'erano questi zombie che giravano per il Duomo, intorno al Duomo di Milano, e naturalmente c'era Dylan Dog, naturalmente c'era Grucio, il suo fidato assistente, e questa così marcia, diciamo, portava poi al mega store di Piazza Duomo di Mondadori, dove veniva vendita l'esclusiva gift card caratterizzata da un disegno di Gian Piero Casertano, che da novembre darà diritto all'acquisto di Dopo un lungo silenzio, una storia che segna il ritorno alla sceneggiatura di Tiziano Sclavi in edizione proprio da libreria, ecco perché ne parliamo, con copertina esclusiva. E quindi mi raccomando, andate ancora, siete ancora in tempo a recuperare questa gift card da Mondadori in Piazza Duomo, perché questa uscita editoriale di Dylan Dog in questa veste libro deve essere, insomma, per gli appassionati ma anche per i non appassionati, deve essere sicuramente uno di quei libri da avere nella propria libreria. E adesso cominciamo sempre ascoltando dell'ottima musica e poi ci ritroviamo qui fra poco. E siamo in diretta al caffè letterario di Radio Bla Bla. Ho risfoderato dei pezzi un po' agé, devo dire la verità, però questa sera mi andava così, anche perché sono dei pezzi bellissimi che quindi io probabilmente non mi stancherei mai di mettere, anche se ogni tanto devo aggiornarmi. diretta@radiobablanetwork.net se ci volete mandare email, oppure 388-628-4150. Vi ricordo, sono riferimenti solo se ci state ascoltando martedì sera, che è la diretta, perché molti poi ci scrivono di mercoledì che c'è la replica e non ci siamo per leggere i vostri messaggi. Ricordo anche, ne approfitto visto che me lo chiedete spesso sulla pagina Facebook di Caffè Letteradio, per contattarci, per poter partecipare come ospiti a Caffè Letteradio c'è un'email dedicata, che è francesca@radiobablanetwork.net, oppure potete scrivermi chiaramente anche attraverso Facebook, la pagina Facebook di Caffè Letteradio. Ma andiamo avanti con la novità di questa stagione, insomma, che è l'appuntamento settimanale con i segreti d'autore, con la nostra rubrica Segreti d'autore, dove vi sveliamo qualche piccola notizia un pochino più curiosa sui famosi autori del passato. E chi sarà l'autore di oggi non lo so, ce lo annuncia la sua scheda.
Charles Dickens, 7 febbraio 1812, 9 giugno 1870. Nazionalità inglese. Segno zodiacale acquario. Opere principali: Il Circolo di Pickwick, Casa Desolata, David Copperfield, Grandi Speranze. Stile letterario: ricco, esagerato, a episodi. Perle di saggezza: un reddito annuo di 20 sterline e spese annue di 19 sterline e 6 pence portano alla felicità.
E quali erano, scusate la brutale interruzione, ci siamo un attimo persi io e Andrea, qual è il segreto d'autore che vi svelo oggi su Charles Dickens? Il fatto che fosse veramente ossessionato, aveva una superstizione fortissima, le sue superstizioni erano ancora più strane delle manie di pulizia, toccava tutto 3 volte perché secondo lui gli sarebbe stato di buon augurio, pensava che il venerdì gli portasse bene e si allontanava da Londra sempre il giorno in cui veniva pubblicata l'ultima puntata di uno dei suoi romanzi seriali. Le sue abitudini più curiose, però, riguardano il sonno. Perseverava nel dormire con il viso rivolto a nord, perché sosteneva di non poter dormire in nessun'altra posizione, rivelò proprio un suo amico. Una volta gli fu chiesto di spiegare le sue preferenze, diciamo così, e Dickens rispose con uno sproloquio su correnti terrestri, su elettricità positiva, negativa, insomma, cercava di giustificare in maniera scientifica queste sue ossessioni vere e proprie. L'allineamento dei pianeti con i campi magnetici era quindi un forte stimolo alla sua creatività ed ecco perché aveva tutte queste quelle che venivano viste come delle piccole manie, piccole e grandi si può dire manie, in realtà avevano questi basamenti, diciamo così, legati ai campi magnetici che condizionavano la sua creatività. Questo era il piccolo segreto di Dickens per questa sera e ascoltiamoci ancora un pochino di musica e poi torniamo insieme. Anche questo è un pezzo che mi piace tantissimo e non mi stancherò mai di mettere perché mi dà la giusta energia per affrontare la diretta e siamo finalmente arrivati al momento di accogliere l'ospite di oggi che non so se ci avete fatto caso, i più attenti avranno notato che non a caso io non ho letto un brano in apertura tratto dal libro che presenteremo oggi, poi vi spiegherò perché per me era impossibile scegliere fra i contenuti di questo libro ricchissimo, ma non voglio svelarvi troppo perché voglio che sia proprio il suo autore a raccontarci la storia di questo libro e quindi non mi resta fare altro che lasciare che l'ospite come sempre venga annunciato dalla sua scheda.
Claudio Sottocornola, filosofo del pop, poeta, giornalista e interprete. Si è appassionato alla musica sin da piccolo, quando il papà gli faceva ballare il twist sulle note dei 45 giri di Peppino Di Capri e Polanca. Adulto negli anni 80 e 90, Claudio ha incontrato molti miti della sua infanzia, insieme alle icone di un'Italia in divenire, ormai irrimediabilmente cambiata. Musicisti, interpreti, cantautori, scrittori, comici, artisti, showman e da giornalista docente si è inoltrato in una ricognizione della cultura popular italiana che lo avrebbe poi condotto a proporsi egli stesso come medium di quel mondo attraverso le sue affollate lezioni concerto e le sue indagini fra musica, filosofia e immagine pubblicate in libri, CD, DVD e opere multimediali.
E diamo il benvenuto al filosofo del pop, poeta, giornalista, interprete e molto altro ancora, professor Claudio Sottocornola. Benvenuto al Caffè Letteradio.
Buonasera Francesca, buonasera a tutti.
Buonasera, ecco, la sento molto bene perché noi quando siamo al telefono abbiamo sempre paura che i nostri ascoltatori non ci sentano forte e chiaro, invece la sento forte, forte e chiaro. Innanzitutto grazie per essere con noi al telefono, ma comunque sempre qui insieme a noi. Io non ho volutamente detto nulla di quello che stiamo per raccontare del suo libro che si chiama Varietà, perché vorrei proprio che mi raccontasse lei questa storia, come nasce questo taccuino giornalistico, così come è stato definito, ricco proprio di interviste, ritratti, recensioni, approfondimenti sul costume, sulla società, sullo spettacolo nell'Italia fra gli anni 80 e 90. Una raccolta che io ho trovato veramente ricchissima e veramente il caso di dire un tesoro, perché molte di queste personaggi tra l'altro non sono nemmeno più fra noi e quindi diventa del materiale preziosissimo. Da dove nasce questo lavoro?
Beh, in intanto grazie, devo dire che in questi anni mi è capitato di sfogliare quei quotidiani ormai un po' ingiallati su cui erano usciti queste interviste, questi articoli negli anni 80 e 90, e mi rendevo conto che, considerato anche che alcuni di questi personaggi non sono più fra noi, ad esempio Nino Manfredi, Alberto Lattuada, Wanda Osiris, Bruno Lauti, Mia Martini, mi sono reso conto di avere a che fare con una specie di archivio della storia recente, storia dello spettacolo e della canzone soprattutto, che andava in qualche modo salvato. Quindi ho recuperato questi articoli pubblicati nell'arco, tra l'altro, di un periodo abbastanza breve, tra l'89 e il 95, e è nata questa antologia, tra l'altro sono 450 pagine, con questi personaggi che ho incontrato allora tra gli anni 80 e 90. Ero un giovane docente allora di lettere, e ricordo che tutto è nato da un moto del cuore, nel senso che ad un certo punto seppi che Rita Pavone, l'idolo della mia infanzia, era al Teatro Carcano di Milano per un concerto, e tramite un amico che la conosceva decisi appunto di andare al concerto, ma anche di avvicinarla nel camerino e intervistarla. Mi colpì moltissimo perché quando entrai prima dello spettacolo era seduta nella sua poltroncina davanti allo specchio, si era fatta uno shampoo e sappiamo tutti che è molto minuta, quindi scompariva nella sedia, sembrava un minuscolo, proprio come dire, aggregato di nervi e di muscoli, poi in scena invece mi sembrò un gigante potenza, per la sua capacità scenica, eccetera. Da lì non mi sono più stancato, ho incominciato a intervistare personaggi diversi, da Vittorio Sgarbi a Milva, da Ornella Vanoni a Ivano Fossati, da Gianni Morandi, Anna Oxa e via dicendo, e sforzandomi anche di dare un ritratto del personaggio. Quindi a distanza di tanti anni mi sono accorto che veramente avevamo davanti una specie di affresco di un'epoca, e considerato anche i cambiamenti che sono nel frattempo sopravvenuti proprio nel mondo della canzone, dello spettacolo e anche nella società, ho creduto bene rendere questa cosa pubblica.
E quindi infatti vengono chiamate proprio anche interviste ritratto, perché non sono delle semplici, per quanto non sia mai semplice fare un'intervista, io lo posso dire anche con cognizione di causa, non sono delle semplici interviste, perché tirano proprio fuori l'essenza di quello che è il personaggio, quindi effettivamente vengono chiamate interviste ritratto, giusto, per questo motivo?
Sì, dico che a distanza di anni poi ho maturato, adesso insegno filosofia da anni, ho maturato anche una visione per cui vedo in queste icone del pop come delle cartine di tornasole di un'epoca, un po' come se fossero appunto delle casse di risonanza di ciò che in un dato momento storico gira fra la gente come sentire comune, come mentalità. Sono degli anticipatori, dei catalizzatori. E già allora io ricordo che mi avvicinavo a questi personaggi cercando di cogliere una specie di armonia o musicalità intrinseca. Non volevo tanto tirarne fuori un messaggio, degli slogan o peggio, come dire, dei momenti di gossip esatto, e di intrusione nella loro vita privata, ma mi interessava ricavarne una specie di distillato estetico che restituisse proprio la vibrazione interiore dei personaggi. E questo spero che qualche volta abbia dato risultati, come dire, interessanti, che possono anche a distanza di anni restituire il sapore, il retrogusto di un'epoca.
Di un'epoca, esattamente. Adesso dobbiamo fare una piccolissima pausa musicale e poi torniamo ancora insieme a parlare di questo bellissimo libro Varietà.
Ok.
E siamo al Caffè Letteradio, siamo in diretta come ogni martedì sera alle 19, a partire dalle 19.30. Mi raccomando, segnatevi www.radiovalvalentor.net chiaramente per ascoltarci, ma per scriverci, volevo dire, in diretta, l'indirizzo è diretta @radiovalvalentor.net oppure 388-628-4150 per mandarci sms e whatsapp in diretta. Noi rispondiamo a tutto, soprattutto se volete fare anche delle domande ai nostri ospiti. Questa sera siamo in compagnia compagnia telefonica del professor Claudio Sottocornola. Buonasera, è sempre lì, vero? Non l'abbiamo persa nel frattempo. Che questa sera, in particolar modo, tra le mille cose di cui si occupa, e cercheremo magari di raccontare qualcosa anche durante la puntata, però questa sera in particolar modo ci racconta e ci presenta il suo lavoro, che definirlo libro mi sembra riduttivo, per cui lo chiamerò lavoro in questo momento, che è Varietà, che è un taccuino giornalistico che racchiude interviste, ritratti, recensioni, approfondimenti, ricerche sul costume, società e spettacolo dell'Italia fra gli anni 80 e 90. Ci ha raccontato già un po' come è avvenuta, come nasce questo lavoro, e sicuramente una delle cose che a me appunto ha colpito, mi confermi lei se è corretta, che al di là del fascino delle interviste, proprio perché ci sono dei personaggi che rappresentano ancora oggi dei miti, sia viventi, alcuni purtroppo anche non più, Lauzi, Mia Martini, Nino Manfredi, Alberto Lattuada, e quindi già di per sé, insomma, le loro vite sono, e questi ritratti che lei fa attraverso queste interviste sono, varrebbero tutto quanto, ma messe tutte insieme forniscono proprio questo spaccato della società e del costume italiano di quegli anni. Io non so se questo era il progetto iniziale, o se appunto, come diceva forse prima, a un certo punto ha realizzato questa cosa mettendole tutte insieme.
Ma devo dire che io stesso mi sono reso conto che questi personaggi appartengono al mondo della cultura pop, come contrazione di popular, ma nel senso, se vogliamo, più nobile del termine. Sono quei personaggi che hanno a che fare con la televisione di Studio 1, con il cinema neorealista, magari con il Cantagiro come grande festival itinerante di piazza, che ci ripropongono i sapori di un'Italia che in fondo non c'è più, o che comunque sta purtroppo tramontando. E questo mi rendo conto che ha il compito proprio di segnalarci una svolta storica. C'è, credo, una enorme differenza tra questi divi del pop, che avevano un sapore ancora artigianale, on the road, di grande, tra l'altro, identificazione collettiva. C'era una specie di transfer che gli italiani avvertivano verso questi personaggi, e che io penso sia durato almeno fino agli anni 80 o i primi anni 90. Poi le cose sono cambiate, la moltiplicazione dei canali televisivi, la anche facile avvicinabilità di molti di questi personaggi, il prevalere di interessi economici, discografici, hanno reso questo rapporto molto più freddo. Un tempo due canali televisivi facevano sì che se un personaggio appariva in televisione il sabato sera andava bene, poteva essere Morandi, La Pavone o Mina, venivano adottati immediatamente da tutti gli italiani. Al contrario, poi, appunto, con il moltiplicarsi dell'offerta e delle proposte, tutto questo si è raffreddato, è cessato quel transfer, e pertanto guardare a quel mondo vuol dire anche andare un po' al mito sfondativo, appunto, quel come eravamo, che però costituisce le nostre radici e ci ha anche aiutati a crearci una specie di immaginario collettivo condiviso. Io dico sempre che noi italiani abbiamo fatto fatica a identificarci sul piano nazionale, come Stato, attraverso la politica, attraverso le istituzioni, ma forse ci siamo proprio identificati attraverso aspetti culturali, quindi la lingua, la poesia, l'arte, la musica, la televisione, e certamente la comparsa della televisione in Italia dagli anni 50 e quindi poi la diffusione di una canzone popolare condivisa ci ha aiutati a creare anche solo una lingua veramente comune,
certo.
Tanti, come dire, messaggi codificati in un inconscio collettivo, e ancora oggi quando vogliamo recuperare energia in genere andiamo lì, andiamo a questi personaggi che costituiscono comunque dei punti di riferimento.
Anche perché adesso ne parleremo dopo, perché i tempi radiofonici, ahimè, sono tiranni, ma insomma adesso che invece i format televisivi li acquistiamo dall'estero, stiamo perdendo un po' di questa di questo nostro orgoglio, diciamo così. Però a questo punto è venuto il momento, sì, di dare lo spazio alla musica, ma non a caso, insomma, noi prima abbiamo parlato della prima intervista del tutto, che è nato grazie, devo dire, a Rita Pavone, e quindi direi che è proprio il caso di ascoltarci un brano suo. Ci ascoltiamo Cuore e poi torniamo subito qui.
Okay. Mio cuore
era Rita Pavone al Caffè Letterario di Radio Blabla, una delle protagoniste, forse la principale, solo anche solo per una questione di merito di aver fatto partire tutto questo lavoro che il professor Claudio Sottocornola ci sta raccontando oggi, cioè il suo libro Varietà. E insomma, io tra tutti questi nomi veramente volevo anche provare a citarveli, ma sono tantissimi: Orietta Berti, Massimo Boldi, Deborah Caprioli, Dick Dica, Amanda Lear, Gene Gnocchi, Cristina D'Avena, Wanda Osiris, Moira Orfei, volutamente prese a caso proprio per dimostrarvi anche la varietà stessa, appunto, delle interviste contenute all'interno di questo lavoro. Per me sceglierne una da leggere in apertura e chiusura, come faccio normalmente, era proprio impossibile, era proprio fare un torto a tutte le altre. Allora chiedo al professor Sottocornola se ce la vuole dedicare lui una lettura.
Sì, volentieri. Ho pensato di leggervi l'inizio e la conclusione della mia introduzione, che ci regala un pochino lo scenario, contestualizza il paesaggio entro cui poi si collocano le interviste.
Prego.
Erano anni bellissimi, o forse solo intensi, comunque in corsa. Passavamo dagli studi di Canale 5 a Cologno Monzese, alla Phony Cetra di Milano, dallo storico teatro Donizetti di Bergamo al Palazzo Grassi di Venezia e, sempre a Milano, dal teatro Carcano al Nazionale, dalla terrazza Martini al Rolling Stone, dalla galleria Kodak in quel di Brera a Palazzo Marino. Incontravo i miti della mia infanzia. Ero bambino negli anni 60 e non solo. La Pavone e Morandi, Patti Bravo e Bobby Solo, Little Tony e Le Kessler, ma anche Fossati, Ruggeri, Vittorio Sgarbi e Beppe Grillo, La Faccia e Manfredi, Raimondo Vianello e la Mondaini, Arari e Lattuada. E poi scrivevo, sbobinavo dalle cassette registrate le lunghe interviste ritratto che realizzavo in loco e qualche volta anche al telefono, e quindi riducevo, tagliavo, facevo di necessità sintesi per riempire una, due, tre cartelle al massimo, puntini, puntini, puntini. Nella mia attività giornalistica, poi, ho sempre inteso confrontarmi, per riceverne sollecitazioni adeguate, con modelli alti. Il ritratto che ho cercato di fornire dei personaggi avvicinati, attraverso la parola scritta, vorrebbe essere un'occasione di autenticità e comunicazione, e confesso che i tempi in cui questi scritti sono stati elaborati lo permettevano più di oggi, condizionati come siamo dall'arte del copia e incolla, cui la rete ci ha abituati. Di quegli anni 80 e 90 ricordo invece ancora con nostalgia la fatica dello spostamento sul territorio, il contatto diretto con l'intervistato, la registrazione e poi l'accurata sbobinatura, cui seguiva un faticoso lavoro di concentrazione e di sintesi che tentava di distillare il meglio di quanto detto ed espresso. Un'arte che esigeva pazienza, lucidità e rigore, quasi sempre ripagati dalla soddisfazione di una fotografia che illuminava un volto, una vita o un evento, anche a futura memoria.
Beh, grazie mille per questa lettura, perché proprio ci ha introdotto proprio in quello che era il clima, quello che succedeva in quel periodo e da dove tutto è nato.
C'era veramente una tensione on the road.
Sì, è certo. Io mi rendo conto che è una domanda stupida, quindi se lei non mi vuole rispondere non mi risponda, ma io gliela devo fare per forza. Tra tutte queste interviste c'è circa un centinaio, sono circa un centinaio. Io la mia, tra virgolette, preferita l'ho individuata, poi se vuole gliela dico. Ce n'è una che, in qualche modo, magari non per forza perché è la preferita, ma alla quale è legato un ricordo particolare che vuole citare?
Sì, beh, indubbiamente, se escludiamo l'intervista a Rita Pavone, che ha fatto nascere,
certo,
poi è stata l'occasione spinta, beh, una mi è difficile, potrei citarne due o tre per essere, come dire, sincero, perché non c'è proprio l'intervista del libro. Ricordo per esempio che l'incontro con Vittorio Sgarbi è stato molto interessante, perché ovviamente Sgarbi è istituzionalmente un antipatico.
È difficile da gestire, insomma.
In realtà l'intervista nacque da un errore, perché tentai di registrarla telefonicamente avvisandolo, ma purtroppo qualcosa si inceppò e la registrazione non venne. Quindi dovetti richiamarlo e lui si arrabbiò un pochino, ma mi dette un appuntamento alla Fiera Campionaria di Milano. E lì appunto andai a intervistarlo. Mi colpì che, a differenza di quella specie di atmosfera di Narciso che lo circonda, si mostrò molto interessato all'interlocutore, chiedendo conto di cosa facessi, di quali fossero i miei interessi, eccetera. E questo non succede spesso fra intervistato e intervistatore, perché ovviamente l'intervistato è più concentrato su se stesso.
Chiaro, soprattutto non ce lo si aspetta da quell'intervistato,
esatto,
in particolar modo.
Poi l'altra intervista, decisamente, come dire, molto umanamente ricca, è stata con Nino Manfredi, che era in un albergo bergamasco, vivo a Bergamo, e mi ricevette con una disponibilità raccontandomi della sua infanzia in sanatorio e di tante difficoltà personali e tracciando proprio una specie di scenario dell'Italia, della ricostruzione, poi del boom. E fu una lunghissima chiacchierata che durò più di un'ora e che poi venne ospitata da parecchi quotidiani. Ancora una intervista, per esempio, a Carla Facci, che con il marito Menegatti era qui al Teatro Donizetti di Bergamo e sapendo che io insegnavo e avendo ancora un figlio al liceo, finì col farmi moltissime domande proprio sulla scuola e sui problemi della scuola italiana, eccetera, e quindi nacque un dialogo interessante. Ultimo Gianni Morandi, che si dimostrò, lo intervistò alla fine di un concerto con tutte queste ragazzine che lo acclamavano e cantavano Scende la pioggia da fuori il tendone dove noi eravamo, diciamo, ospiti, e lui si dilungò a intervistare, mi offrì delle ciliegie. Non aveva alcun interesse in quel momento a fare un'intervista perché lo spettacolo aveva già avuto luogo, non c'era bisogno di promozione in loco, eccetera. Eppure si rappresentò anche in quegli aspetti, come dire, un po' privati, sottolineandomi che era molto diverso da quello che appare in pubblico, cioè molto più direttivo, molto più capace di controllare la situazione, molto meno ingenuo. E quindi mi trasmise veramente qualcosa di sé che poi fu codificato in una intervista che è fra le mie preferite.
Ecco, infatti veramente vanno proprio lette, perché uno pensa a un'intervista e in realtà si entra proprio nel mondo molto privato, ma non in senso pettegolo come magari appunto prima abbiamo accennato, ma proprio è molto sottile quello che emerge, e devo dire che meritano tutte. La mia preferita gliela dico dopo, perché adesso siamo in ritardissimo, e quindi mandiamo il prossimo brano musicale, che è sempre scelto dal nostro ospite. In questo caso si tratta di Paolo Conte con Bartali.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan.
Sono costretta a entrare su Paolo Conte, ma insomma le cose da dire sono tantissime. Il lavoro del professor Claudio Sottocornola con Varietà è veramente interessante, ne abbiamo parlato un pochino, però le cose da dire sono veramente veramente tante. Per esempio, una cosa, a parte che, se no, ecco, mi stavo già dimenticando, è arrivato un messaggio da parte di Carla: com'erano gli uomini e le donne di spettacolo di quei tempi, disponibili o capricciosi? Grazie e complimenti a tutti, Carla. In qualche modo abbiamo raccontato anche prima, nei tre esempi che ha scelto per raccontarci le interviste, insomma quelle scelte da raccontare, ma ce ne sarebbero veramente tantissime. Ha trovato più disponibilità o più capricci?
Ma io ho trovato molta disponibilità, anzi sottolineo che a volte le difficoltà magari venivano più dall'entourage, dall'ambiente intorno, e quando si riusciva a contattare il personaggio, questi si dimostrava disponibilissimo. Mi è successo per esempio con Paolo Conte che avessi molta difficoltà a raggiungerlo, poi un giorno l'ho trovato per caso telefonicamente e mi ha subito rilasciato una bellissima intervista. Quindi trovo che ci fosse molta disponibilità al rapporto e al contatto, anche tra l'altro in tempi che forse non erano così accelerati come i nostri di oggi.
Certo.
E quindi permettevano anche una conversazione un po' più dilatata, più approfondita, più personale. Oggi forse c'è un contatto che, grazie alla rete e ad altre modalità di comunicazione, è molto rapido e molto veloce, e quindi può sembrare funzionale, ma manca di interiorità, manca di tempi di assimilazione, di approfondimento.
Eh sì, è proprio così. Tra l'altro un risvolto, non so se questo lavoro qua è stato il precursore in qualche modo oppure una conseguenza naturale, diciamo così. Lei vorrei che ci raccontasse in cosa consistono queste lezioni concerto che lei tiene, e tra l'altro, se non ho capito male, insomma vengono proprio trattati dei temi molto attuali. Per esempio leggevo di una sull'evoluzione della figura femminile, proprio utilizzando questa... queste vite che lei ha conosciuto e l'evoluzione poi in questo senso. Che cos'è una lezione concerto?
Certo, ma tutto è nato quando, appunto, dopo aver inanellato molte interviste, la sensazione era di ripetersi e quindi incominciavo a cercare altre forme di espressione. Tutt'oggi collaboro con delle testate, ma mi occupo di più di dossier di approfondimento, e quindi sentivo che quel periodo aureo di contatti e di interviste lasciava il posto ad altro. Questi personaggi incontrati mi regalarono una specie di plus di energia che poi mi ha sollecitato ad andare io stesso dall'altra parte del vetro e a studiare i brani simbolo della canzone italiana dagli anni 40-50 ad oggi. E dopo alcuni anni di studio in sala di registrazione, che hanno anche prodotto alcuni CD di studi, ho deciso di condividere in maniera live con il pubblico questa esperienza. E quindi ho incominciato a svolgere lezioni concerto a tema, per esempio teenager di oggi, l'immagine della donna nella canzone, i cantautori, gli anni 60, e scelgo un repertorio di una quindicina di brani, e che hanno ovviamente una relazione con il tema che voglio trattare, li reinterpreto dal vivo, li commento, e molto spesso coinvolgo anche studenti, liceali, universitari, che partecipano in qualità di performer insieme a me, duettando, suonando uno strumento, realizzando delle coreografie di danza moderna, hip hop, classica, e tutto questo diciamo assume il carattere di una performance live, in cui però la musica è anche, oltre che fatto espressivo, strumento per leggere la storia recente, il passato prossimo. E questo è bello perché coinvolge sia i giovani che a volte scoprono delle canzoni, sia un pubblico più maturo che invece attraverso la memoria riesce a ricostruire
e rivivere,
una parte,
certo,
della propria biografia.
Certo. Senta, ma vogliamo ricordare magari, anzi ricordare, più che ricordare, dire il suo sito in modo tale che tutto questo che stiamo cercando brevissimamente di rappresentare, se qualcuno avesse la curiosità di approfondire queste tematiche, al di là della lettura poi del suo libro Varietà, può avere un luogo in cui cercare tutte queste informazioni.
Volentieri. Allora, l'indirizzo è www.claudiosottocornola-claude.com. claudiosottocornola-claude.com.
Perfetto, perché è qui dentro che anch'io ho avuto tutte queste informazioni sulle sue lezioni concerto e su tutte le attività e le pubblicazioni, perché poi appunto non riusciremo assolutamente a raccontarle tutte, però insomma di progetti ce ne sono tanti. Ci vuole raccontare brevissimamente un progetto futuro, prossimo?
Sì, ma intanto quello di continuare a mettere in relazione la cultura pop contemporanea con l'altro mio grande interesse, che è quello della biografia. Io penso che la storia nasca, come dire, dalla vita, e quindi così come la cultura popular è vita, così la biografia personale può essere uno strumento di riflessione sul contemporaneo. E poi mi piace anche indagare, ma questo è un campo vastissimo, la crisi del sacro nel mondo contemporaneo e del simbolo. Il prossimo progetto, molto concretamente, sarà una serie di saggi pop che vorrei raccogliere tra appunto i dossier di approfondimento che ho curato per delle riviste, e appunto crearne un'antologia, e quindi si spazierà dalle controculture ai giovani e la musica, fino a che cosa sia la bellezza e se la bellezza ti salverà, eccetera eccetera. E poi ancora una serie di lezioni concerto con gli studenti del liceo Mascheroni di Bergamo, che spero di coinvolgere in un'avventura su temi diversi che dovrebbero spaziare dall'identità italiana a che cosa racconta di noi il linguaggio del pop.
Ecco, bene, allora noi cercheremo di seguirla anche attraverso il suo sito. Io devo dire che avremmo voluto mandare anche un altro brano scelto da lei, che era di Mina e Celentano, Acqua e Sale, ma non ce la facciamo.
Non importa, però abbiamo chiacchierato.
Esatto, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Intanto volevo veramente ringraziarla tanto, ricordare il suo libro Varietà, perché effettivamente è un'esperienza leggerlo, sia per chi quelle generazioni le ha vissute, sia per chi non ne ha proprio idea, perché purtroppo stiamo andando sempre più avanti negli anni e c'è tanta gente che certi nomi non li ha forse neanche mai sentiti, ma davvero è proprio molto interessante per chiunque, per tutte le fasce di età. Grazie veramente per essere
stato
con noi.
Parlare con voi.
Grazie. Noi domani siamo in replica alle 16:30, sempre su www.radiobablanetwork.net, oppure anche attraverso l'app di Radio Blabla, che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone e ascoltarci quindi ovunque vi troviate, e poi l'appuntamento naturalmente naturalmente va a martedì prossimo, sempre alle 19.30 circa, sempre in diretta. Mi raccomando, ricordatevi che questo weekend a Milano c'è l'iniziativa Hai visto un re, l'iniziativa che abbiamo raccontato qualche puntata fa delle librerie indipendenti rivolte ai giovani lettori, ai bambini, ai ragazzi che vorranno passeggiare, diciamo così, dal 30 di settembre al 2 di ottobre per le vie di Milano e scoprire all'interno di tutte le librerie indipendenti di Milano gli eventi che sono stati organizzati sul tema. Grazie a tutti, grazie ancora al professor Claudio Sottocornola e mi raccomando, grazie, e mi raccomando, leggete, leggete, leggete.
I love reading books, it's fun. I often read them with my mom. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. There's so many books to choose.